87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta come già annunciato, continuiamo insomma a parlare di Palestina e lo facciamo perché abbiamo anche un ospite che ringraziamo. Buongiorno professore Lorenzo Camel, buongiorno. Ci sente?
Sì, la sento, buongiorno.
Perfetto, buongiorno. Allora, professore associato di storia contemporanea presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino, mi dica se ho sbagliato, se sbaglio qualcosa, ha scritto insomma diversi libri, tra cui quello che un po' ci interessava anche di cui parlare oggi, che è Terra Contesa, insomma l'abbiamo seguita anche in diversi seminari che ha fatto sulla storia, diciamo così, della Terra di Palestina, la chiamerei così. L'avevamo chiamata anche perché abbiamo insomma con lei volevamo commentare un po' un editoriale che mi sembra sia stato pubblicato ormai il 6 o il di febbraio, quindi 4 giorni fa, a firma insomma di un altro noto professore italiano che è Angelo Panobianco, in dove insomma tra varie disquisizioni andava insomma a puntualizzare e a criticare un po' questi un po' ignoranti di sinistra che non conoscono la storia, cioè la vera storia del sionismo piuttosto che della nascita dello Stato di Israele o dell'andata degli ebrei in terra di Palestina, che faceva appunto un po' risalire al 1948 su una quindi per non paragonarla a quella che era varie sondaggi che ha fatto l'Istituto Cattaneo, che chiedendo soprattutto alle nuove generazioni consideravano gli atteggiamenti di Israele in questo momento simili a quelli dello stato del periodo nazista, della Germania nazista. Tutto insomma una specie di calderone su cui cercheremo oggi di fare un po' più di chiarezza, per cui noi insomma l'abbiamo chiamata anche per questo. Io ho letto insomma il libro, ho visto le sue slide, Israele Palestina, le radici profonde di un conflitto secolare. Ecco, volevo un po' partire anche da questo. Lei ha letto l'articolo, ha letto l'editoriale, un po' queste radici secolari dell'andata degli ebrei diciamo così dall'Occidente nella terra di Palestina, non di quelli che già ci abitavano, ad una data insomma che insomma il 1948, forse il 47, si può quasi considerare lo stato finale, il momento finale di invece non iniziale della nascita dello Stato di Israele, o sbaglio?
Sì, ma io ho letto l'articolo che avete portato alla mia attenzione e ci sono alcuni aspetti condivisibili, per esempio la sciagurata tesi di Israele uguale nazismo, che è una tesi che non ha alcun fondamento storico, personalmente ho sentito avanzare solo da piccole frange, spesso di invasati che di certo non rappresentano l'università italiana e non rappresentano quanti provano empatia per l'enorme prezzo pagato storicamente dai palestinesi affinché le legittime aspirazioni della controparte potessero realizzarsi. Nello stesso articolo viene anche fatto presente che è difficile capire il presente se non si conosce il passato, anche questo è pienamente condivisibile, e il collega dice che questo è vero anche per il Medio Oriente, questo ovviamente è altrettanto condivisibile, e poi ci dice anche che troppo spesso si usa la storia come una clava. Il problema a mio avviso è che al di là di questi spunti piuttosto generici, che appunto penso che più o meno chiunque abbraccia e chiunque considera totalmente giustificabili e corretti, questo articolo è un po' una conferma di come troppo spesso si tenda a usare la storia come una clava. Spesso questo avviene da persone che non hanno le competenze linguistiche e storiche adeguate ad alcuni argomenti, ma nonostante ciò ne discutono come insomma, portatore diciamo, di verità assolute. Nello specifico, per esempio, questo articolo, appunto, come diceva lei, fa risalire l'inizio di questo conflitto a quello che sono scritto le sue parole, inizia nel 1948 con la nascita dello Stato di Israele e il conseguente rifiuto arabo. Appunto questo come termine non sa quo, come diciamo noi oggi, in punto di partenza. E per rispondere a questo aspetto che lei anche avanzava, mi lasci partire da tempi più vicini a noi.
Certo, se faccio.
Pensi ad esempio che Israele occupò militarmente Gaza nel 1967 e Hamas è stato fondato esattamente 20 anni dopo. Israele ha invaso il Libano nel 1978, Hezbollah è stato fondato 4 anni dopo, nel 1982. Quindi far cominciare il conflitto nel 1948 al cosiddetto rifiuto arabo equivale a discutere Hamas iniziando nel 1987 o Hezbollah iniziando nel 1982, indipendentemente dalle sensibilità che ognuno di noi può avere su questi temi. È evidente che si tratta di un approccio troppo superficiale, potremmo definirlo, cioè un uso della storia appunto come una clava. E venendo al punto specifico, il rifiuto arabo al quale sia lei che l'articolo che avete portato alla mia attenzione faceva riferimento, voglio partire da ciò che scrisse Uri Avneri, che è stato un protagonista della storia israeliana per 7 decadi. Sottolineò che nel 1947 nessuno chiese ai palestinesi di accettare o di rifiutare alcunché. Se lo avessero fatto, probabilmente lo avrebbero rigettato quello che è stato proposto loro, no? Perché dalla loro prospettiva, essendo all'inizio dello scorso secolo e 9 decimi dell'intera popolazione presente fra fiume Giordano e il mar Mediterraneo, quella risoluzione dava loro il 42% del territorio, quindi dalla loro prospettiva in questo senso era qualcosa di profondamente problematico. Ma anche se non ci curiamo di questo, e quindi comunque diciamo che se fossimo stati nelle loro scarpe, come si dice, spesso avremmo camminato nelle loro scarpe e avessimo vissuto quella realtà, dobbiamo sapere per l'appunto che quello è per molti versi il punto finale del conflitto. Certo, il conflitto è continuato fino ai giorni nostri, ma appunto il punto finale di un processo che è arrivato proprio lì. Ad esempio, se lei appunto ha letto, come ha detto appunto Terra Contesa, avrà visto che io parlo ad esempio tra vari aspetti dal 1891, quindi siamo oltre 5 decadi prima del terminus a quo scelto da Pane Bianco. E al tempo Asher Ginsberg, che era uno dei più influenti esponenti del sionismo, arrivò proprio in Palestina e dopo un periodo che passò in loco scrisse un articolo intitolato Emet Meret Israel, ovvero la verità dalla terra di Israele. E in quel testo, sono appena 4 righe, gliele leggo, Ginsberg scrisse che essi, in questo caso si riferiva appunto a nuove colonie che stavano arrivando dall'Europa, trattano gli arabi con ostilità e crudeltà, li picchiano vergognosamente senza alcuna ragione sufficiente e addirittura si vantano delle proprie azioni. Non c'è nessuno che possa fermare questa tendenza spregevole e pericolosa. Sono le parole ufficiali, queste sono fonti facilmente rintracciabili, non solo nel mio libro in questo senso, ma proprio nello stesso anno, per esempio, arrivò da Kiev in Palestina lo scrittore Moshe Smilansky, il quale alcuni anni dopo, spiegando come aveva vissuto il loco, scrisse che durante 30 anni che siamo stati qui non sono loro i palestinesi ad essere rimasti alieni a noi, bensì noi a loro. Voglio anche sottolineare, perché è in linea con quello che lei diceva prima, appunto, che questa dicotomia fra ebrei e palestinesi, questo muro che si crea, è spesso appunto molto semplificatorio, perché in realtà appunto, come diceva lei, c'era il cosiddetto vecchio Yishuv, cioè una comunità di ebrei radicata nei millenni, quindi un attaccamento che si perde appunto nella notte dei tempi, potremmo dire. Quando per esempio alcuni gruppi, come ad esempio quella della Yeshiva Lopotka, che arrivò nel 1925 a Hebron, arrivarono in loco, ciò che cercarono di fare non è solamente di staccarsi e insularsi rispetto ai palestinesi, ma lo fecero anche in rapporto alla comunità ebraica locale, quindi il cosiddetto vecchio Yishuv, gli ebrei che appunto che erano in loco da millenni. Per questo io starei sempre attento a cercare di costruire questa idea di questi ebrei e palestinesi, sono sia musulmani che cristiani, e appunto questi muri mentali che sono necessariamente lì, perché molto spesso appunto è una cosa riguardante 3 diversi angoli e non solamente 2. Volevo concludere questo aspetto con quello che dicevo prima, appunto dall'inizio del conflitto, come dicevamo, dicendo che dalla prospettiva di quella maggioranza locale, appunto 9 decimi della popolazione locale all'inizio dello scorso secolo, il punto di partenza, ancor più delle parole di Ginsberg che citavo poco fa, si fa risalire per molti versi al 1907, pochi mesi prima degli scontri di Jaffa, quando l'ottavo congresso sionista, creò un dipartimento per la colonizzazione della Palestina e venne mandato quello che è conosciuto come il padre della colonizzazione sionista, che era Arthur Ruppin. E l'obiettivo di Ruppin era quello, cito proprio le parole testuali di Ruppin, la creazione di un contesto ebraico e di una economia ebraica chiusa in cui produttori, consumatori e intermediari siano tutti ebrei. In questo senso questo obiettivo di una economia ebraica chiusa venne portato avanti attraverso politiche come quella del kibbutz avodah, ovvero la conquista del lavoro, che era sottesa essa stessa dall'idea dell'avodah ivrit, ovvero solamente mani ebraiche possono lavorare per la terra ebraica, e una serie di pratiche discriminatorie portate avanti dal Keren Karamele Israel, che è il fondo nazionale ebraico. Ora, questi aspetti, tra vari altri, ci dicono e ci confermano che la tendenza a collegare la nascita del conflitto, più nello specifico il problema anche dei profughi palestinesi, al rifiuto arabo, ignora troppa storia e non può che favorire una comprensione, per così dire, superficiale o, se vogliamo, amatoriale, di un tema molto molto più complesso, appunto un tema molto più complesso, che deve sempre partire dalla certezza, quella che io mantengo da sempre, appunto, che ci sono due potenti diritti su questa stessa terra, e creando e, diciamo, soffiando sui muri mentali, come alcuni articoli fanno attraverso delle semplificazioni, non aiutiamo questi due popoli a raggiungere questi due potenti diritti che sono presenti sulla stessa terra, ma invece gettiamo benzina sul fuoco, appunto andando magari indirettamente o comunque inconsapevolmente a dare linfa agli estremismi di entrambe le parti in causa, che da sempre si alimentano gli uni con gli altri.
Allora, professore, innanzitutto, visto che parliamo di storia, le vorrei chiedere quali sono le fonti su cui lei ha lavorato.
Sì, allora, io ho lavorato un po' sugli archivi fuori tutta la regione, molto sugli archivi israeliani, Israel State Archive, che negli anni che ci ho lavorato, per fortuna, erano tutti ancora con documenti che si potevano prendere in loco. Adesso purtroppo lì ad esempio è stato tutto digitalizzato ed è molto più complicato per noi storici arrivare a quei documenti, perché passano anche attraverso, diciamo, dei processi di scrematura ancora maggiori. Poi ho lavorato ovviamente al Central Zionist Archive, agli archivi di Abu Dis, agli archivi di Amman, agli archivi del Moshe Dayan Center di Tel Aviv, ho lavorato un po' a tutti gli archivi, cioè, per tanti anni, e ovviamente ci sono fonti anche ovviamente negli articoli Osmalli in Turchia, quindi comunque cercando le fonti primarie di tutte le parti in causa. E questo è anche un'altra questione, che appunto non è possibile affrontare queste questioni senza arrivare alle fonti primarie, senza lavorare su fonti locali nelle lingue come il turco ottomano, l'ebraico, l'arabo, e questo appunto ci ricorda ancora una volta, appunto, che tante volte sentiamo, ad esempio, in televisione persone che non hanno minimamente idea di tutto questo retroterra, magari non sono neanche mai stati in questi contesti, in una striscia di Gaza e via dicendo, eppure si accreditano davanti a milioni di persone come specialisti di questa questione. Invece io credo che ci voglia un approccio molto molto più umile, ovviamente ognuno può avere le idee, le opinioni che vuole, ma molto molto più umile, perché appunto in ultima analisi le fonti primarie vanno conosciute, le lingue e i contesti vanno conosciuti prima di promuovere delle certezze assolute, insomma.
E su questo un'altra domanda che le volevo fare è, insomma, in questi giorni, in questi ultimi mesi, in questo vale anche la storia, come si è comportato, diciamo così, lo Stato di Israele in questi decenni, ormai in questi anche di più, rispetto invece alle fonti palestinesi? Perché si è parlato, per esempio, che nell'invasione di Gaza una delle prime cose che sono state bombardate è stata l'anagrafe.
Sì.
Allora, e in questo, sì, diciamo così, storicamente, in questi dal 1890 ad oggi, rispetto alle fonti palestinesi, come si è comportati?
Guarda, io, come tante altre storie, ho avuto difficoltà a trovare infatti fonti palestinesi all'interno, per così dire, di archivi palestinesi. Ne ho trovate gli archivi di Abu Dis, per esempio, ma si riferiscono più a questioni riguardanti il Waqf, quindi con questioni religiose e via dicendo. Ho trovato magari in case, ci sono stati negli ultimissimi anni a Birzeit e altri, insomma, piccoli archivi che sono stati costituiti, però quello che voglio dire è che purtroppo molta della documentazione in oggetto è custodita all'interno di archivi israeliani, non solo, perché appunto chi vuole li trova, appunto, come dicevo, anche in archivi palestinesi con molta più difficoltà, ma larghissima parte della documentazione palestinese è presente negli archivi israeliani. D'altronde, prima citavo Hezbollah, per esempio la documentazione che era presente a Beirut, in parte è stata trafugata, in parte è stata distrutta, quindi questa idea legata ai documenti, alla storia, è qualcosa di presente già da tempo. Alcuni dicono che è stato fatto in maniera sistematica. Io negli anni che ho studiato all'Università Ebraica di Gerusalemme, il mio punto di riferimento accademico, che poi è diventato il mio caro amico, è Moshe Maoz, che è uno storico che ha lavorato soprattutto sul periodo ottomano. Lui stesso sosteneva che c'era in qualche maniera una certa sistematicità. Io, a riguardo, per chi volesse saperne più, ho pubblicato un articolo accademico su passato e presente, proprio sugli archivi palestinesi e in particolare su quello di Abu Dis, ma poi tocca un po' tutte le fonti, gli archivi, insomma, rintracciabile online, è open access, quindi chi vorrà lo potrà vedere.
Le faccio l'ultima domanda, poi ci dice lei, insomma, ritorniamo all'articolo, però la questione che mi interessava anche è capire, lei insomma in qualche maniera lo racconta, il dibattito, il discorso che c'è stato alla fine del secolo, di due secoli fa, alla fine dell'Ottocento, già a metà dell'Ottocento, sulla questione all'interno della comunità ebraica, degli ebrei, sul sionismo oppure no, nel senso che ad oggi viene considerato da parte di buona parte insomma dei commentatori, dei politici o quant'altro, appunto, se si parla di antisionismo, no? Si fa parallelismi con l'antisemitismo e via dicendo. Un dibattito invece, quello all'interno della stessa comunità ebraica, molto forte sulla questione del sionismo, che non è che è stata una corrente politica accettata così integralmente o da tutti, no? Ma nelle fonti c'è questo, giusto?
Ci sono tanti elementi a quello che sta toccando, quindi cerco di essere sintetico e mi collego in primo luogo all'articolo di Pane Bianco, perché ovviamente quando parliamo di sionismo parliamo anche in qualche maniera di dinamiche legate all'antisemitismo, ovviamente non solo legate a quello ma anche a quell'aspetto. Nell'articolo per esempio si fa presente che ignoranza della storia significa anche ignoranza di cosa sia e di quanto abbia storicamente oppressato l'antisemitismo. E questo ancora una volta è pienamente condivisibile, ma anche qui è importante forse accennare al fatto che l'antisemitismo è il prodotto della nostra storia, della storia dell'Europa, l'antisemitismo.
La storia occidentale, non certo palestinese.
Della storia dei nostri paesi, della storia dell'Europa, in senso l'antisemitismo fu importato nel cosiddetto mondo islamico solo molti secoli più tardi e per mano dei cristiani. Lo stesso accusa di blood libel, l'accusa rivolta agli ebrei di precare omicidi allo scopo di utilizzare il sangue, una delle accuse più antisemite più conosciute, anche più dannose, più gravi che sono state avanzate nella storia, gli storici suppongono che sia stata avuto origine durante la prima crociata, quindi siamo nel 1096, dai rapporti che erano scritti all'epoca dai cristiani per descrivere i comportamenti secondo loro che avevano visto in loco. Quindi questo per dirci che quando affrontiamo queste questioni anche lì è necessario portare un retroterra. Ma venendo invece alla sua questione proprio specifica, ovviamente come diceva lei il sionismo aveva tantissime correnti all'interno, quindi non era un monolite, c'erano tanti approcci anche critici, alcuni io li citavo poco fa, e va detto in questo senso che dobbiamo anche sentire quantomeno cosa pensano le varie parti in causa. Ad esempio i palestinesi, le faccio un esempio, Youssef Mounayer ha sottolineato che secondo lui l'antisionismo, contrariamente a quanto molti sionisti vogliono insomma dipingerlo, non implica un rigetto della connessione degli ebrei alla terra locale, ma invece è da ricondurre a un rigetto di quello che secondo lui è un'idea che alcuni sionisti portano avanti, il fatto che ci sia un diritto da parte degli ebrei di dominare e opprimere non ebrei con una connessione sulla terra. Dunque possiamo anche rigettare quello che per esempio Mounayer ci dice, ma non dobbiamo ignorarlo, cioè quindi sapere che ci sono persone che sono contro il sionismo per antisemitismo, spesso accade, io lo dico spesso, l'antisemitismo e l'antipalestinanismo sono due facce della stessa medaglia, sono basate entrambe in una profonda ignoranza e nell'odio verso l'altro, quindi senz'altro c'è una componente legata a quella, ma poi ci sono tantissimi altri che invece ci dicono, in queste case palestinesi, che non è quello il punto centrale. Dunque anche lì forse questi dibattiti vanno quantomeno problematicizzati e vanno in corso tutti questi aspetti. E vorrei anche aggiungere un'ultima questione, io credo che oltre a problematizzare questi aspetti, quindi capire un attimo quanto è complicato anche il sionismo come movimento, io nel libro ho un capitolo, questo Terra Contesa, un capitolo intero per spiegare appunto che quanto sia problematico caratterizzarlo come un monolite, ma allo stesso tempo dobbiamo anche legare la questione del sionismo, antisionismo e via dicendo alle questioni delle religioni, perché appunto parlavo prima di antisemitismo e via dicendo. Ora, in questo senso è importante sapere che questo conflitto dovrebbe essere dereligizzato, cioè togliere la religione al centro sempre di tutti i dibattiti, come se appunto sia la questione dominante sempre e comunque. Non è un conflitto fra ebraismo e Islam, senza contare, come dicevo prima, molti palestinesi sono cristiani. Proprio quello che sta succedendo negli ultimi giorni, i soldati israeliani hanno trovato a Gaza in perfette condizioni un cimitero ebraico dei caduti della prima guerra mondiale, segno evidente del rispetto che avevano nei loro confronti. La chiesa di San Porfirio, che è stata costruita a Gaza nel 425 d.C., così come le altre chiese, hanno aperto le loro porte a sia proprio i musulmani, i cristiani, dicendo. Cioè, questo per dire che nell'ambito di queste discussioni su sionismo, antisionismo, ruolo delle regioni, cioè dobbiamo sapere appunto che spesso questo conflitto viene presentato attraverso alcuni cardini che forse vale la pena decostruire, proprio per un'ultima analisi, per chi ci crede, aiutare questi due popoli a trovare un messaggio ponte per vivere fianco a fianco sulla stessa terra.
Allora, sì, non sono sola in studio, per cui apro i microfoni.
Buongiorno professore, sono l'altra voce della mattinata. Io ancora non ho letto il suo libro, però ho seguito la spiegazione che ha fatto per una casa editrice con poi le slide, quindi diciamo la parte di sunto. E mi interessava chiederle, le due cose che mi interessava chiederle, se voleva rispondere, erano appunto sulla questione della terra. Lei ha detto che servirebbe tutto un trattato, mi pare, per poter spiegare come era gestita appunto la terra anche durante l'impero ottomano, e quindi la catastrofe anche burocratica che ha fatto il cambio, diciamo, del passaggio inglese sulla gestione delle terre, appunto poi relativo anche agli archivi, come ha detto prima, la difficoltà anche di rintracciare queste cose, in cui poi appunto spiega quando poi relaziona alla terra, appunto come veniva detto, specificato dalle fonti che riportava, come confondano che chi coltivava la terra fossero arabi, a volte li identificano come palestinesi ma arabi, e questo è un po' come se lei diceva se noi chiamassimo tutti gli inglesi, gli americani li chiamassero angli. Questa cosa è un modo appunto che raramente ci mettiamo in questi panni per osservarla, e quindi se voleva aggiungere qualcosa in più su questo tema. L'altro era in questi giorni, da quando ha ripreso, c'è stata l'invasione di terra di Gaza, sono riprese anche a tornare fuori vecchie interviste di personaggi, di storici o di giornalisti. In questo caso dal 1° dicembre era riapparsa sulle pagine del Fatto Quotidiano l'intervista a Primo Levi, che era stata fatta da Gard Lerner nel 1984, e è abbastanza lunga, ma insomma non ne parliamo di tutto. Mi era ritornata agli occhi questa domanda in cui appunto Gard Lerner chiedeva della centralità o meno per l'ebraismo della diaspora e dello Stato di Israele, per cui Primo Levi dice credo che sta a noi ebrei della diaspora combattere, ricordare ai nostri amici israeliani che essere ebrei vuol dire un'altra cosa, custodire gelosamente il filone ebraico della tolleranza. Certo, mi rendo conto di toccare così un punto cruciale, cioè l'interrogativo: dove è oggi il baricentro dell'ebraismo? Non ci ho meditato a lungo, il baricentro è nella diaspora, dice appunto Primo Levi, torna a essere nella diaspora. Io, ebreo disporico, molto più italiano che ebreo, preferirei che il baricentro dell'ebraismo rimanesse fuori di Israele. E mi chiedo se questo spostamento, tentativo di ragionamento sul baricentro dell'ebraismo, non possa anche essere una chiave di risoluzione per il sionismo, che appunto, come dice, non è un oggetto monolite, ma se come si scardina magari questa anche sua apparenza monolitica. E non so se questo concetto, e che dibattito c'è all'oggi nel mondo anche storico sul concetto di diaspora, e su quanto è importante tutto ciò in relazione al sionismo e a tutto quello che sta accadendo.
Sì, allora grazie per queste domande. Per quanto riguarda la questione della proprietà della terra, c'è la mia, un grande interesse per questo tema, partì sempre all'Università Ebraica di Gerusalemme, uno dei miei docenti era Hillel Cohen, ai tempi parlavamo appunto delle proprietà della terra. È risaputo che alla data del 1947, quindi l'ultimissimo sondaggio disponibile su questo tema, il totale delle terre acquistate da organizzazioni o privati sionisti in riferimento alla terra fra il fiume Giordano e il Mar Mediterraneo era il 6% della terra, quindi solo il 6% della terra è stato effettivamente acquistato regolarmente. Quando io feci presente questo a Hillel Cohen, lui mi disse che era importante studiare le categorie ottomane riguardanti la proprietà della terra, cosa che io poi ho fatto soprattutto agli archivi Osvalli, e ho pubblicato poi questo articolo che si chiama Usland, che è stato pubblicato su British Journal of Middle Eastern Studies, in cui ho analizzato, per farla breve, le diverse categorie e ho mostrato come appunto le diverse categorie sono state spesso semplificate, e anche il modo attraverso cui la popolazione locale si rapportava alla propria terra è stato o non compreso o semplificato. In questo senso ho portato avanti un approccio comparativo, mostrando che per esempio anche in Iraq le persone tendenzialmente non avevano come proprietà privata, non vivevano come proprietà privata su quella terra, nel senso che anche lì parliamo di percentuali infinitesimali molto molto basse. Quindi se il tema che spesso viene avanzato è non è proprietà privata, quindi chiunque la può prendere, dovremmo adottare questa forma mentis un po' su tutta la regione, tutto il Medio Oriente. Quindi potremmo andare in Iraq e dire: questa non era 100 anni fa detenuta come mulk land, quindi come proprietà privata, e quindi noi qua possiamo prendere questa terra perché non è proprietà privata. Ovviamente è qualcosa di inammissibile. Perché? Perché dobbiamo capire come queste popolazioni vivevano e si rapportavano alla loro terra. Dunque spesso lo facevano attraverso il sistema del mushalem, quindi erano delle terre a disposizione di intere comunità, delle comunità che vivevano questa come se fosse appunto una proprietà. Dunque questo è importante, perché poi queste categorie ottomane mal comprese sono passate, come diceva lei, attraverso il mandato britannico, ma poi sono arrivate anche ai giorni nostri. Anche oggi in Cisgiordania spesso si usano questi titoli riguardanti i territori legati al periodo ottomano, e vengono tradotti in una maniera che non rende il significato legato a quel periodo storico. Dicevamo all'inizio dell'uso della storia come una clava, e questo è un bellissimo esempio: l'uso della storia come una clava, il rapporto a tematiche, cioè vedere una realtà non occidentale attraverso lenti occidentali. Dunque appunto penso sia molto importante andare, io con un'intera contesta ho un capitolo proprio sulla proprietà della terra, proprio perché capire il reale significato di questi termini in rapporto alla realtà locale ci aiuta appunto non solo a rapportarci a questa realtà locale con maggiore umiltà, ma anche a capire i danni che queste semplificazioni hanno fatto in relazione alla realtà locale, non 100 anni fa, non 80 anni fa, ma ieri, cioè ieri nel senso degli insediamenti che vengono costruiti, perché questa non è proprietà privata, non abbiamo un titolo di proprietà privata riguardante l'impero ottomano. Quindi sono cose legate alla contemporaneità. Venendo invece alla sua altra domanda, la questione di Primo Levi, è stato un gigante, insomma, una delle sue insomma, frasi più potenti che ricordo, quando dice, chiese a cosa serve, sai a cosa serve il campo di concentramento, lui rispose: a disumanizzarci, a ridurci come bestie, questo vogliono, e noi bestie non vogliamo diventare. Ebbene, l'eredità umana di Primo Levi va molto al di là anche di questo conflitto, ed è appunto uno dei giganti degli intellettuali dello scorso secolo che ha ispirato molto il processo di umanizzazione dell'altro, anche al di là di questo conflitto. Venendo alla questione specifica che lei mi pone su ebraismo e sionismo, e la questione della Galut, quindi della diaspora, qui appunto c'è un discorso legato alla decostruzione dell'idea che sia un monolite. Io stesso, avendo vissuto anche molti anni, stretto contatto sia lì, ma anche quando ero ad Harvard con Sara Roy, che tra altre cose verrà a Torino a insegnare un corso da noi ad aprile e maggio di quest'anno, e che è figlia di, larga parte della sua famiglia è morta ad Auschwitz. E in questo senso ci ricorda che anche lì bisogna sapere quante le diverse anime, quanto ricco sia il dibattito all'interno dell'ebraismo in rapporto a questo, e anche quanto sia vario il modo di rapportarsi appunto al sionismo. Lei mi diceva come si potrebbe, io non sono la persona che può dare la soluzione alla domanda che lei mi pone. Quello che invece interessa a me è far vedere a chi ci ascolta o chi ci legge che riguardante questi aspetti, riguardante il sionismo, riguardante il rapporto a tutte le tematiche che abbiamo affrontato, c'è lì una grandissima varietà di voci, e se non la percepiamo e non la conosciamo, siamo parte di quel processo di semplificazione, l'uso della storia come una clava. Quindi come intellettuali, come storici, come educatori, il nostro ruolo è proprio quello che diceva lei, in questo senso, mostrare quanto all'interno di questo universo il rapporto al sionismo ci siano delle voci fortemente, spesso anche conflittuali, ma comunque molto, molto diverse una dall'altra.
Io continuiamo, perché in studio appunto c'è anche solo una puntualizzazione: solo il 6% delle terre è stata acquistata, quindi tutto il resto è stato occupato.
Beh, il 6% a livello di acquisti, sì, 6% la proprietà privata acquistata appunto dalle organizzazioni sioniste è stato solo il 6% del totale. Ora, per cui c'è stata la partizione della Palestina, quindi nel novembre del 47, ovviamente, in cui appunto, come dicevo prima, i palestinesi ottennero il 42%, quindi in questo senso una minoranza del territorio, pur essendo fino a pochi anni prima i 9 decimi della popolazione. Dunque, in questo senso ovviamente subentrano altre questioni anche legate alla
confisca.
Però sì, appunto, è importante sapere che il 6%, certo, questo è un dato certo,
mi sembra molto importante questa cosa, perché poi anche a livello si fa altri riferimenti. Ci sono altre domande a studio, professore, se ci deve lasciare ce lo dice, se no noi la teniamo ancora. Grazie.
Buongiorno professore, sono la voce dell'altro ospite.
Buongiorno.
Buongiorno. Senta, la questione del disumanizzare l'altro è una tecnica coloniale che esiste da secoli. Perciò il sionismo in Palestina occupata la sta semplicemente riapplicando in Palestina, perché l'hanno applicata gli inglesi e altri nei secoli passati nel colonialismo sparso in tutto il mondo, e Israele, tra virgolette, essendo un progetto coloniale, il loro obiettivo è togliere l'umanità ai palestinesi. E non è per caso che loro trasmettono e pubblicizzano l'umiliazione, il trattamento da subumani che conservano ai palestinesi, nonostante stanno sotto processo alla Corte di Giustizia Internazionale, perché lo vediamo nelle pubblicazioni che fanno tutti i giorni i loro soldati dal campo. È un comportamento da psicopatici, comportamento da serial killer, quello che vantare l'uccisione, l'umiliazione, il trattamento disumano e pubblicizzarlo, e anche sul social, sulle loro, senza vergogna. Questa è una cosa, non so se lei concorda su questo. L'altra cosa, che è anche molto molto importante, visto che lei conosci l'Università Ebraica di Gerusalemme, l'Istituto Geografico all'Università Ebraica è quello che ha messo per lo Stato sionista il piano e il progetto della polizia etnica della Palestina. Stiamo parlando dal 48 in poi, perché la cancellazione dei villaggi palestinesi, la cancellazione e l'espulsione di palestinesi secondo un progetto ben studiato. Non so se lei concorda su questo. Grazie.
Guarda, io penso che appunto, come dicevo prima, sono sempre improntato a evitare semplificazioni. Io penso che il sionismo contenga tante cose, un movimento improntato a una consapevolezza identitaria di carattere nazionale radicata in una storia millenaria che poco aveva a spartire, diciamo, con le idee alla base dei movimenti coloniali coevi, diciamo, al suo sviluppo. Fu implementato però molto spesso attraverso gli strumenti tipici del colonialismo, poi del colonialismo, compreso il modo di rapportarsi con la maggioranza locale, considerata a volte, diciamo, un capitale da sfruttare o altre volte, diciamo, un ostacolo da eliminare o comunque da rimuovere. Quindi in sostanza posso dire che nel libro Rempio Terra Contesa io spiego che la storia non è per forza un out-out, cioè all'interno di un movimento possono coesistere diversi aspetti, dunque non ricondurrei il sionismo solo all'aspetto che faceva riferimento, ma c'è tantissimo, e credo anche allo stesso tempo che non ho mai, cioè personalmente non ho mai trovato alcun problema, né credo che stia a noi decidere se un popolo senta l'esigenza di autodeterminare la propria storia. Il problema è non riconoscere, come dicevo prima, il prezzo enorme pagato dalla controparte affinché quelle aspirazioni potessero concretizzarsi. Quanto riguarda invece il caso specifico della, diciamo, deumanizzazione, senz'altro questo è vero però da tutte le parti in causa, e il nostro obiettivo come intellettuali deve essere proprio quello di umanizzare l'altro, chiunque sia il nostro altro, perché appunto la deumanizzazione dell'altro è qualcosa che è contenuta, diciamo, da noi purtroppo come esseri umani, e questo quindi può valere veramente per tutte le parti in causa. Se poi facciamo riferimento allo specifico, perché appunto il sionismo è qualcosa che riguarda la storia che affrontavamo prima del 1948, io sono sempre stato molto contrario a utilizzare espressioni come l'entità sionista o via dicendo. Israele c'è e non, insomma, penso sia anche molto controproducente nei riguardi della causa palestinese mettere in dubbio in questo senso la legittimità di Israele. Il problema è appunto non riconoscere la legittimità dei palestinesi e non riconoscere l'oppressione strutturale che i palestinesi sono costretti a vivere, ma non serviamo quel punto, cioè a sostenere questa legittimità e la sofferenza strutturale imposta ai palestinesi, se cerchiamo di trovare come asse portante lo sminuire l'altra parte. Purtroppo riguardante il presente, quindi parliamo riguardante l'esercito israeliano, purtroppo sì, ha ragione, nel senso abbiamo tanti video che hanno mostrato in maniera molto chiara questa deumanizzazione. D'altronde lo stesso ministro della difesa Yoav Gallant aveva parlato di animali umani, forse poi i vostri ascoltatori non sanno che Gallant si chiama appunto Yoav proprio perché è legata a una storia molto specifica, ovvero si chiama Yoav perché suo padre, che faceva parte dell'operazione Yoav, che nella metà dell'ottobre del 1948 portò a raddoppiare il numero dei rifugiati nella striscia di Gaza. Dunque questa operazione militare dell'esercito israeliano nel 1948 portò al raddoppiamento della popolazione dei rifugiati palestinesi nella striscia di Gaza. Si chiamava Michael Gallant, suo padre, e chiamò Yoav Gallant proprio per celebrare, se vogliamo, questa operazione che, come ha detto, ha avuto un impatto fondamentale sui numeri anche che abbiamo nella striscia di Gaza. E oggi Yoav Gallant, che come dicevo parlava appunto degli animali umani e per dicendo, se vogliamo sta cercando di chiudere un po' il cerchio della storia, in questo caso insieme ad altre autorità, cercando di, se volete, diminuire la popolazione della striscia di Gaza, con tutte ovviamente le problematicità che sono legate a questo, che un'eventuale purge etnica sarebbe ovviamente un crimine contro l'umanità. Quindi questo per dire che la deumanizzazione dell'altro è assolutamente molto molto visibile in quello che sta avvenendo nell'operazione militare, e ovviamente è molto visibile anche appunto a livelli alti, a livelli politici. Dunque anche qui abbiamo il dovere, come diceva bene lei, di sottolineare questo. D'altronde la International Court of Justice ha preso come uno degli asset portanti nel momento in cui ha discusso questo caso portato dal Sudafrica, proprio queste dichiarazioni e queste azioni. Ora vedremo se qualcosa avverrà, ci vorrà del tempo prima che che la Corte possa emettere un giudizio, per ora è successo solamente nel caso della Bosnia che si è arrivato un giudizio definitivo e quattro altri casi sono stati portati avanti nel rapporto al genocidio, casi di genocidio davanti alla Corte, però il fatto che abbia deciso di procedere in questo iter senz'altro è già un momento, un fatto epocale e nessuno dovrebbe ridurre l'importanza e la portata di una decisione del genere.
Va bene professore, io non so se vuole aggiungere altro, noi continueremo commentando anche sempre nell'articolo di Angelo Parebianco, il professor Angelo Parebianco, tutta un studio che ha fatto l'Istituto Cattaneo, e non so se su questo lei voleva dire qualcosa.
No. Guardi, l'unica cosa che posso dire diciamo a riguardo di questo è il fatto che prima di tutto ci tengo a sottolineare che bisogna stare attenti a pensare che questo sia in qualche maniera rappresentativo dell'università italiana, perché comunque questo sarebbe estremamente problematico, credo che non può essere questo, ma è ancora forse più importante il fatto che se ci riferiamo a dei sondaggi, io le posso citare decine di sondaggi, l'ultimo due giorni fa condotto dall'Israel Democracy Institute ha mostrato che circa la metà degli israeliani si opporrebbe a un accordo per porre fine diciamo alla guerra a Gaza se incorresse uno Stato palestinese. Pochi anni fa il Pew Research Center nel 2016 ha mostrato che circa metà degli ebrei israeliani vuole espellere gli arabi, sempre l'Israel Democracy Institute nel 2016 aveva mostrato che circa metà degli israeliani supporta gli omicidi extragiudiziali. Ora questo per dire, e faccio solo esempi nel contesto di cui stiamo parlando, che se prendiamo questi sondaggi per lasciarci andare a delle generalizzazioni, come è successo nel caso di un sondaggio che appunto è stato portato avanti in questo caso in tre università del nord Italia, e pensare che questo modo sia adeguato, il modo di rapportarci, di descrivere gli studenti italiani in questo modo, bene, in questo senso sia profondamente problematico. Essendo un docente dell'università italiana posso dire che gli studenti non sono così faciloni, non sono tutti invasati o comunque in larga parte invasati, in realtà molto spesso per esperienza diretta posso dire sono persone, sono giovani molto informati, sono giovani che hanno forse anche più delle generazioni precedenti, hanno approcci critici, non si lasciano andare a diciamo visioni insomma di facili dicotomie, quindi appunto starei molto attento e prenderei con molta sarei molto molto attento a lasciarci andare generalizzazioni come quelle che mi sembrano trasparire sia dall'articolo insomma dalle considerazioni che sono state fatte intorno a questo sondaggio. L'università italiana per fortuna è molto meglio di come viene descritta.
Sì, questo insomma lo pensiamo anche noi, o comunque va bene. Professore, è stato, insomma, la ringrazio tantissimo per questa chiacchierata lunga, ricordo insomma il suo libro anche Terra Contesa, per chi volesse approfondire tutto, buona parte di quello di cui abbiamo parlato questa mattina. Le lascio sempre se vuole l'ultima parola, altrimenti la saluto.
No, benissimo così, vi ringrazio voi per l'ospitalità.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Allora, noi torniamo in studio.
Con precisione, sì. Che è Terra Contesa, Israele, Palestina e il peso della storia, no? Così uno ha più di Carocci, edito da Carocci,
appunto, il peso della storia e non la storia.
E non è un libro di ieri, cioè non è stato pubblicato ieri, no? Perché sennò sembra che, insomma, c'ha la sua prima pubblicazione nel 2022, quindi...
A proposito insomma della anche la storia come clava, questo ci sembrava insomma da una cosa da una cosa da sottolineare
anche, no. Perché sì, poi lo dico perché siccome quest'articolo di Parebianco che non leggeremo non interessa a me, interessa solo dare per confermare il fatto che i sondaggi vanno sempre presi per quello che sono, anche se a volte possono essere, cioè danno una direzione ma non è la direzione finale, o comunque bisogna chiedersi perché, appunto, il contesto anche storico e del momento, perché questa ricerca dell'Istituto Cattaneo, che va precisata, è di 3 mesi fa, quindi la professionalità di Parebianco fa sì che un giorno si sveglia, gli è arrivato sotto un foglio che è vecchio di 3 mesi e lo commenta, stesso foglio che è scaricabile online gratuitamente, perché queste cose hanno ancora per fortuna sono gratuite quando vengono pubblicate, dice che verrà pubblicata successivamente un ragionamento più lungo con tutti i dati, perché i dati comunque non sono pochi. Quindi questo era come un exit poll praticamente. Quindi già questo inficia in buona parte tutto. In più lui si concentra esclusivamente su, e la cosa che loro dicono che è molto interessante è le stesse domande fatte pre o dopo il 7 ottobre, dicendo che appunto aumenta lo schieramento delle persone di estrema sinistra nei confronti dell'affermazione che voglio leggere, quella imputata da Pane Bianco, è: il governo israeliano si comporta con i palestinesi come i nazisti si comportano con gli ebrei. Si comporterebbero anche tuttora probabilmente, però insomma questa è la domanda su cui si basa tutto l'articolo, a cui la percentuale di persone che si autodichiarano appartenenti alla sinistra viene definita qui estrema, perché se sinistra, centrosinistra, centrodestra e destra estrema, quindi la sinistra si dichiara di sinistra, il 59,7 dichiara che questa affermazione è vera. E da qui lui scatena il suo articolo. Il discorso è che in un contesto di questo tipo, e anche questa domanda è stata fatta prima del 7 ottobre, è stata ripetuta dopo il 7 ottobre, secondo lo studio, eccetera, e addirittura aumentata. Quindi è ovvio.
Quindi stiamo parlando del 59% prima.
Sì,
del
7
ottobre.
Questo complessivo, poi viene tutto scorporato. Il dato
è interessante, che prima del 7 ottobre già il 59%
è un po' più basso, però insomma mi interessava la tabella generale
di sinistra.
Mentre quelli di destra sono al 43,6%, cioè di quelli che si dichiarano il 47,4%, ma senza fare troppi giochi di numeri,
che sono comunque interessanti, i numeri parlano sempre molto chiaro.
La cosa è che da una parte su questo guardiamo il contesto è che c'è uno Stato, un esercito che opprime una popolazione. È ovvio che se io fossi posto di fronte a una domanda che sì, è vero che è semplicistica, a parte dice vabbè puoi non rispondere, non c'è questa opzione, puoi fare in modo che la persona che ti faccia questa domanda smette di fare questa domanda sciocca a tutte le altre persone, queste cose purtroppo non accadono più, anzi si dialoga e quindi si è costretti a rispondere. In una situazione di questo tipo è ovvio che uno deve rispondere sì, se pensa che comunque ci sia in atto un'ingiustizia, altrimenti, come piace ragionare alle persone, perdi il voto. Dove va questo voto se tu non puoi, la tua opinione dove va a finire in un sondaggio se non c'è nemmeno l'opzione non so, non voglio esprimermi? Quindi preferisci affermare comunque che questa è un'operazione tra l'altro si sottolinea, del governo israeliano, qui nemmeno si parla dello Stato israeliano, dell'entità sionista, del sionismo, qui si fa un'affermazione specifica sul governo israeliano, quindi adesso si è antisemiti anche se si critica il governo israeliano, cioè un governo come tutti gli altri governi del mondo vengono criticati, qualche governo viene pure bollato come dittatura, per cui poi tu non puoi, è finito da qualsiasi discorso, questo addirittura attaccare il governo, no, perché all'inizio del post 7 ottobre bisogna fare i distinguo, bisogna attaccare solo il governo perché lo Stato non c'entra niente. Ce li ricordiamo adesso per la stampa e per tutti quelli che pensano di dire queste cose. Pensate alle vostre coscienze, io ancora do chance che parlate come questi, cioè parlate come Pane Bianco, parlate come Il Foglio, parlate come Il Libro, fate gli stessi ragionamenti. E in più siamo arrivati appunto a questo, perché l'asticella si sposta. La domanda successiva, che un po' viene ignorata, l'affermazione successiva è: gli ebrei parlano troppo delle loro tragedie e trascurano quelle degli altri. Qui, a sinistra, si scende al 13,2, cioè potremmo dire a quella percentuale che normalmente esiste in tutte le affermazioni, per cui dici vabbè ci deve sta perché se no non regge, cioè non perché siano false, ci stanno queste persone, ma che sono sempre quell'entità di percentuale che c'è, è ovvio, non è che se fanno come dire, lo sciocco, l'ingenuo, l'aggressivo, c'è sempre. A destra va al 34,5, quindi chi sono gli antisemiti. Perché qui è ovvio che questa affermazione qui si attacca alle affermazioni precedenti, cioè la vecchia accusa di cospirazione del complotto pluto-massono giudaico, eccetera, che erano altre domande che avevano fatto, dove a sinistra le percentuali non superano il 9,6 alla domanda: gli ebrei muovono la finanza mondiale al loro vantaggio. A sinistra abbiamo, scusate, 9,6, a destra arriviamo al 35. Quindi rendiamoci conto di questo. Le ultime due affermazioni, che non vengono prese né dall'articolo De Pane Bianco né dalla pre-analisi dell'Istituto Cattaneo, sono il contributo intellettuale e scientifico degli ebrei. La scienza moderna non sarebbe quella che è senza il contributo degli scienziati ebrei. A sinistra l'83,3% risponde affermativamente, cioè d'accordo con questa affermazione. A destra il 73,5%. Ora, questa domanda è un po' strana in questi contesti, dal mio punto di vista,
perché
viviamo,
è un po' troppo generalista.
È generalista, ma soprattutto ha a che fare con un periodo in cui si ha giustamente, qui si aprirebbero 100 parentesi, ma la scienza è messa in discussione, soprattutto siamo tornati, da una parte per fortuna, dall'altra bisogna vedere in che modo, a rimettere in discussione il dogma scientifico, quindi che cos'è la scienza, eccetera. Quindi ci potrebbero essere delle persone che rispondono: sì, l'hanno influenzata, perché siccome loro sono il maligno nell'ideologia cristiana, ricordiamoci,
che sono sempre cristiani,
sono i cattivi, che eccetera eccetera, allora questa cosa. La domanda successiva, per me l'affermazione successiva taglia la testa al toro. La cultura occidentale è debitrice di molte idee fondamentali nei confronti della cultura ebraica. Anche qui è impreciso, ma se il 64,8% di queste persone a sinistra risponde affermativamente, allora non può essere che il 59,7% rappresenta l'antisemitismo di sinistra.
Perché lui non cita la questione.
Certo, lui non cita
lui dice la storia come clava, cioè nel senso, invece io direi che la storia la conoscono benissimo, e anche l'attualità.
Diciamo che parlo a pane bianco per parlare a tanti altri, ma se uno dice che la cultura occidentale, e quindi il pensiero filosofico, cioè qui io spero che non sia intesa, visto che è fatta all'università, è intesa alla questione filosofica, politica, anche delle singole persone che provengono dalla cultura ebraica, di aver influito il pensiero politico, sociale, ma come tante altre persone che nessuno sa da quale gruppo culturale provengono. Se uno afferma che sì, è così, vuol dire che è non può essere antisemita, cosa che invece risale poi ovviamente a destra. E questo tralasciando poi il fatto che cos'è la cultura occidentale, e qui
chiudiamo
razzismo a pacchi.
Infatti chiudiamo il redazionale per quanto riguarda questa mattina, che voleva insomma